Vogliamo innanzitutto chiedere che il Signore possa benedire questo culto, la sua parola, perché non vi aspettate niente da parte mia, perché non ho portato niente. Se qualcuno ha portato è il Signore, quindi dovremmo innanzitutto chinare il capo davanti al nostro Dio e chiedere che Lui possa guidare e istruirci. Signore, vogliamo dirti grazie, Signore, perché Signore, tu sei buono, Signore, tu non ci fai mancare niente, Signore, anche quando non ci sentiamo bene, Signore. Tu ci stai vicino. Grazie, Signore, che in Te abbiamo le nostre speranze, Signore. Grazie che in Te noi prendiamo delle forze, Signore, diventiamo come delle aquile, Signore. E grazie, Signore, che in preghiera, Signore, Ti possiamo sempre cercare, Signore. Possiamo sempre avvicinarci a Te, Signore. E Tu sei un Dio, Signore, che ha aperto tramite Gesù le porte, Signore, ci hai riconciliati, Gesù. Grazie, Signore, per questo dono meraviglioso, perché, Signore, Tu hai fatto in modo che potessimo avere pace con il vero Dio, Signore. Noi Ti lodiamo e Ti innalziamo e chiediamo adesso la Tua benedizione, Signore, affinché Tu possa toccare i nostri cuori, nel nome di Gesù. Amen. Ieri abbiamo avuto una bella giornata insieme ad alcuni fratelli. Siamo stati in un labirinto di mais, come vedete anche sulla foto, tipo così, un po' diverso, però più o meno. E volevamo far divertire i nostri figli, volevamo fare qualcosa di diverso, fare una nuova esperienza. Perché oggi, come oggi, i nostri figli hanno fatto già di tutto. Magari anni fa, non so quanti anni fa, dietro non c'erano le opzioni, no? I bambini erano più a casa, o non so, avevano più a che fare con i contadini. Invece oggi, come oggi, hanno già fatto, all'età di 10 anni, hanno fatto tutto. E quindi uno cerca sempre a tenere in gamba o in moto i nostri figli. Ebbene, appena entrati ci consegnarono una mappa per innanzitutto trovare la via di uscita e come secondo per poter partecipare ad un gioco trovando dei posti con 7 timbri differenti. Comunque sia, io quella mappa sin dall'inizio non l'ho presa a serio. Ma strada facendo ho incontrato due persone e era un bambino di un'età di circa 15 anni e l'altro probabilmente sarebbe stato il padre perché si cercavano a vicenda. E quindi ho visto passare il bambino e il figlio 3 volte e il padre e poi ho stoppato il figlio, mi fa, gli dico: ma ti vedo la terza volta, stai cercando l'uscita sicuramente. E in realtà cerco mio padre. E poi gli ho indicato dove sono andati, dove è andato il padre. Era talmente sicuro di trovare la strada verso fuori che aveva chiamato il padre dicendo: papà, non ti preoccupare. Però io avevo notato che per 3 volte si girava attorno, quindi ho detto: c'è qualcosa che non va. E questi qua si stavano cercando vicenda, però si giravano sempre attorno. E sapete, questa scena, miei cari, mi fece talmente riflettere sul fatto che la vita del credente è un labirinto. E non solo del credente, la vita di tutto l'essere umano è un labirinto. E cosa facciamo? Ci incamminiamo in questo labirinto, accettiamo la mappa, però non la consideriamo. E siamo sempre alla ricerca, con la mappa in mano, però non diamo occhiata. E intanto però non siamo mai fuori, non ci fidiamo di quella mappa. E sai cosa succede quando la mappa in un labirinto non viene presa in considerazione? Non solo non riesci più a trovare la via di uscita, tralasciando la mappa, neanche hai più un punto di riferimento. Ciò significa che anche se poi in secondo tempo volessi dare un'occhiata alla mappa in mezzo agli enormi cespugli di mais, non potrò orientarmi più. Cioè vuol dire che tu quella mappa la devi utilizzare sin dall'inizio, appena entri. Perché quando entra hai il punto di riferimento di ok, qui ho iniziato. Ma quando sei dentro e cerchi di ritrovarti dove sei, non ce la fai. Infatti per un po', se non voglio dire una bugia, però ci siamo guardati un po' attorno, perché eravamo, non so quante persone eravamo in... quanti eravamo? 10? E a un certo punto siamo arrivati a un punto dove c'erano 4-5 opportunità di poter sviare o incamminarsi, no? E poi quella che all'inizio non se la sentiva, Marina, ha preso l'iniziativa, ha preso la carta e dice adesso ci penso io. E così ci ha portati anche fuori. Ci ha fatto anche trovare i timbri. Abbiamo riempito tutta la mappa. E sapete una cosa? La stessa cosa ci accade nella fede. La stessa cosa, 100%. Ad un certo punto iniziamo ad entrare in crisi perché nel nostro percorso abbiamo tralasciato la mappa nella quale dobbiamo continuamente guardare, sempre, e non quanto abbiamo bisogno. Il titolo di questo sermone infatti è «Io sono la via, la verità e la vita». Rimetti per favore? Rimetti la foto? Ecco. La vita è un labirinto senza Cristo. E vogliamo orientarci a questa foto e leggere insieme in Giovanni 14, versetto 1 a 6. Apriamo la Bibbia o leggiamo da qua. Il Signore dice, io, il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e dal luogo dove io vado sapete anche la via. Tommaso gli disse, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Fin qua il testo. Vogliamo considerare alcuni punti. Vogliamo tenere presente tre realtà che non possiamo tralasciare, non possiamo mettere da parte, non possiamo considerare se non vogliamo trovarci in un labirinto di fede senza mappa. E saranno il primo punto è Gesù è la via. Non c'è altra via, non c'è altra chance. Gesù è la via. Secondo, Gesù è la verità. E terzo, Gesù è la vita. E miei cari, noi a volte siamo afflitti, abbiamo un cuore turbato perché non sentiamo la presenza del Signore, vero? Ma i discepoli che erano insieme a Gesù ormai per minimo 3 anni, dovettero accettare il messaggio di Gesù. Sapete quale messaggio era? Sapete che messaggio il Signore gli aveva portato? Il messaggio era quello, me ne vado. Loro seguivano per 3 anni il Signore, il Messia, la via, la verità e la vita. E da un punto all'altro dice, io me ne vado. Un po' differente alla nostra situazione, ma comunque entrambi i casi, un cuore afflitto e un cuore turbato, vero? Entrambi i casi, il cuore turbato nasce dall'essenza di Dio, dall'essenza di Cristo. E in realtà i discepoli ebbero un cuore turbato proprio perché Gesù, nel contesto, cioè Giovanni 13, 33, li fa capire di andarsene in un luogo dove non lo potranno seguire, non lo possono seguire.
e dice Giovanni 13:33: figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Ecco il messaggio di Cristo. È un po' sempre assurdo. I discepoli per 3 anni seguono Cristo, accettano l'insegnamento, accettano il messaggio della salvezza, e questo punto Gesù gli dice: però da ora in poi non potete seguirmi più. E sapete quale fu la reazione di Pietro? Pietro, ovviamente conosciamo Pietro, no? Abbastanza impulsivo. Disse in Giovanni 13:36, leggiamo, disse: Signore, dove vai? Dove vai? E Gesù gli rispose: dove vado io, non puoi seguirmi per ora, ma mi seguirai più tardi. Pietro gli disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Darò la mia vita per te. Pietro non era ancora in grado di capire che bisogna morire per Cristo. Perché dove l'ha portato Cristo? Dove è andato a finire Cristo? Alla croce, no? E Pietro dice: dove vai tu, vado anch'io. Ma Pietro era pronto a morire? No, non era pronto. Infatti Gesù disse in Giovanni 13:38: darai tu la tua vita per me? In verità ti dico che il gallo non canterà prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. 3 volte. Parliamo dello stesso Pietro che disse: io ti seguirò fino alla morte. Lo stesso, la stessa persona. Magari cosa vediamo qua in questo racconto? Cosa vediamo nel contesto del messaggio di oggi? Vediamo uomini turbati, uomini afflitti per il solo pensiero di dover vivere senza Cristo. I discepoli avevano riconosciuto che la vita senza Cristo è un labirinto dove non puoi uscirne più fuori. E mi chiedo, noi come la vediamo questa cosa? Ecco il motivo per cui erano turbati. Ma Cristo in realtà non ci ha mai tirati fuori da questo labirinto. Voi pensate che Cristo è venuto a tirarci fuori dal labirinto nel quale l'umanità si è trovata da sempre? No, non ci ha mai tirati fuori da questo labirinto. Ci ha però lasciati nel labirinto donandoci una mappa. E questa è la cosa più importante. La mappa nella quale ha scritto o ci ha fatto capire come vivere per poterlo seguire. Una mappa che ci indica la via sulla quale dobbiamo incamminarci per un giorno trovarci davanti al Signore, nostro Creatore. E vogliamo aprire questa mappa e dare un'occhiata, se è possibile, se qualcuno non l'abbia ancora fatto, dar retta all'indicazione di Cristo. Non solo vogliamo aprire questa mappa, ma vogliamo dare anche retta a questa mappa. Prima indicazione di Cristo è: io sono la via. Gesù dice: io sono la via. Mio caro, non so in quale situazione ti stai trovando, forse sei afflitto, forse anche hai un cuore turbato, ma sappi che la ricetta per uscirne fuori da questa situazione è credere in Dio e credere in Cristo. Ecco, le prime parole di Gesù, dopo aver fatto questo discorso con i discepoli, dopo averli istruiti, dopo avergli dato quella spiegazione che dovrebbe andarsene. La prima cosa è: il vostro cuore non si è turbato, credete in Dio e credete in me. E solo in questo verso Gesù dimostra ai discepoli la totale autorità, sapete questo? O meglio dire, dimostra la deità. Perché? Perché non dice semplicemente credete in Dio. Poteva anche dire credete in Dio, giusto? No. Lui dice, fa chiarezza anche sul fatto che bisogna credere nel Figlio. Credete in Dio e in me. Gesù sapeva di parlare a dei persone i quali sin dalla nascita avevano la convinzione di non dover adorare nessun altro Dio all'infuori il Dio Yahweh. Qui Paolo stava parlando a dei discepoli che avevano un passato religioso e la loro religione, il loro credo, il nostro Antico Testamento dice non adorare Dio all'infuori di me. E cosa fa qua Cristo? Si mette allo stesso livello con Dio, dice adorate Dio, pregate Dio, cercate Dio, come anche cercate me, adorate me. E con le parole credete in Dio e anche in me, Gesù sottolinea il fatto di essere Dio. Gesù non è meno Dio o più Dio dell'Antico Testamento. Il Yahweh dell'Antico Testamento corrisponde al 100% al Cristo nel Nuovo Testamento. E miei cari, è straordinario vedere come questo Dio dell'Antico Testamento, che a volte sembra un Dio abbastanza duro, ma come vedere come questo Dio consola le anime di questi discepoli che sono abbattuti, che sono turbati. In Giovanni 14:2 dice: nella casa del mio padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei forse detto che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado sapete anche la via. Wow, che promessa stupenda! Sapere di andare ad abitare in un luogo che Gesù stesso, con le sue mani, ha preparato per te e per me. Sapete cosa sta facendo il Signore? Ci sta servendo. È in cielo, ci serve. E ti sta preparando qualcosa di speciale. Sapete, nel labirinto di ieri, strada facendo, se ti mantenevi alla mappa, ovviamente, o in questo caso a Marina, trovavi dei posti con dei timbri, come ho detto già prima, dei timbri come segno di essere riuscito a trovare il posto indicato sulla mappa, per poi alla fine presentare la mappa timbrata ed essere premiata. Allora, è proprio così che ci tratta il Signore. È proprio così. Chi si mantiene alla mappa fino alla fine viene premiato. Saremmo accolti nel luogo che Gesù stesso ci prepara. Ma adesso arriviamo alla domanda più importante. Al dunque, la domanda di Tommaso. Ovvio che deve essere Tommaso, giusto? Perché dubita su tutto e tutti. E dice in Giovanni 14:5, dice: Signore, noi sappiamo dove vai. Non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Non è strano? Gesù disse: voi sapete la via. E Tommaso dice: no, io non so la via. Allora chi di due ha ragione? È strano, no? Perché Tommaso ancora non aveva capito, non aveva capito. Sapere all'uomo tante vie possono sembrare giuste, tante vie, ma Gesù afferma che solo una via è giusta e apparentemente sembra una risposta abbastanza facile, vero? Dire io sono la via, io sono la via. Ma cosa significa questa risposta in realtà? Cosa significa? Gesù innanzitutto usa l'espressione io sono per indicare a chi? Indica al Dio dell'Antico Testamento, ancora qua. Sapete che proprio in questo modo Dio si presentò, per esempio, a Mosè. Allo stesso modo, dice in Esodo 3:14, leggiamo Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. È proprio così che Gesù dà risposta a Tommaso alla stessa maniera. Io sono la via, come dire, io sono la via che già conoscete, io sono l'io sono. Fratelli e sorelle, se vogliamo dare conto alla prima indicazione di Cristo, non c'è spazio per idoli, per esempio. Non c'è spazio per le passioni della carne. Perché Dio dell'Antico Testamento odiava queste cose. Le odiava al 100%. E questo Dio dice, io sono la via. Hai tu preso questa decisione di incamminarti in questa via? Amen? Ma cosa ti stai portando ancora appresso? L'unica cosa che tu hai bisogno è quella mappa, che strada facendo viene timbrata. Abbandona tutto quello che vuoi portarti. Non hai bisogno di niente. Cosa significa io sono la via? In Ebrei 10, 19, 21, parlando della via, l'autore dice: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quale via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un gran sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e piena certezza di fede. Allora cosa significa io sono la via? Quando Dio dice io sono la via, vuol dire che entrò nel luogo santissimo una volta per sempre, per te e per me. Ecco il significato dell'io sono la via. In che tipo di via ti vuoi incamminare? Ce ne sono tante vie su questa terra. Cerchiamo tanti metodi per essere soddisfatti. Ma la domanda è: perché viviamo? Perché vivi tu? Vivi per te? O vivi per il tuo Dio? Perché Lui dice, io sono la via. Ci rendiamo conto che non c'è altra via? Ascoltate, il fratello, il padre di Giuliano, ha lasciato questa terra. Di un momento all'altro, un secondo. A volte pensiamo che Dio è così lontano, ma non è lontano. Questa via è così corta, è la via più corta che esiste forse. Perché la morte è così veloce e noi non ci riflettiamo su questa espressione, queste parole di Dio quando dice io sono la via. Sì, Dio è la via. Amen. E poi andiamo fuori e facciamo quello che vogliamo. Tutte le settimane non ci pensiamo che Dio è la via. Ma in che modo Dio è la via? Come ti sei incamminato in questa via? Sei entrato in mezzo a dei cespugli senza mappa e non riesci più a trovarle dove sei? Guarda, dai un'occhiata alla tua vita. Dove ti stai trovando? Girati attorno. Trovi un'uscita? Hai ancora un punto di riferimento? Se non è così, allora hai perso d'occhio la via. Gesù è la via. In Efesini 2, 18, possiamo leggere: poiché per mezzo di Lui abbiamo entrambi accesso, cioè entrambi qua parla ai greci e parla ai giudei, ok? Poiché per mezzo di Lui entrambi abbiamo accesso al Padre in uno stesso spirito. Quando Dio dice, o Gesù dice, io sono la via, significa abbiamo accesso. Adesso ormai abbiamo accesso. Non so se ancora stai combattendo perché sta cercando la verità, non lo so. Ma Gesù dice chiaramente, io sono la via, non c'è altra via. Gesù dice anche, io sono il pane, io sono la porta. Per farci capire che Lui è quella cosa di cui noi abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di pane, abbiamo bisogno di acqua, dobbiamo entrare per le porte. Per forza, qualunque luogo tu vuoi andare, devi attraversare, devi passare una porta. E così il Signore si presenta a noi e dice, io sono la via. Ed è anche molto, un po' strano come Gesù anche parla, no? Perché chi potrebbe dire di se stesso di essere qualcosa? Come dire, io sono la sedia. È assurdo dire questa cosa, no? Normalmente dice, lì c'è la porta,
quella è la porta. Ma Dio dice, Gesù dice, io sono la via. Significa che dobbiamo anche incamminarci verso Gesù. Significa che non possiamo incamminarci e passare a Gesù, no? Non possiamo solo camminare verso Gesù e poi magari non trovarlo. In che modo tu ti incammini verso Gesù? A me mi ha detto, Giuseppe, stai zitto. Stai zitto, è così chiaro. No, 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 non voglio stare zitto. No. Giuseppe, cosa... Quando Dio aveva dialogato con Giobbe, no? Giobbe non se la voleva prendere con Dio, non voleva fare a gara, e il Signore gli ha fatto vedere chi è più grande, no? Sì. Come ti vuoi misurare con il Signore, con Dio? Lui è la via. Manteniamoci a Lui. Non abbiamo paura di non vederlo. I discepoli sì, l'avevano visto, è vero, però l'hanno anche visto andare. Noi non lo vediamo, ma lo vedremo venire. Non so se ti consola questo, a me mi consola. Sapere che Dio vivente, colui che prepara la mia stanza in cielo, verrà a prendermi con le braccia aperte. Questo è il mio Dio. Questa è la via. Dunque, se vuoi entrare in questa via, se vuoi avere chiarezza nella tua vita, l'unica via è Gesù Cristo. È uguale quello che pensi o non pensi. Non cambia il fatto che la verità è Cristo. Seconda indicazione che troviamo in questa mappa è: io sono la verità. Gesù dice: io sono la verità. Quante persone hai conosciuto che dicono di se stessi di aver detto sempre la verità? Persone che magari ti sei fidato, no? Persone che, ma minimamente pensavi che potrebbero dirti una bugia, perché avevate un rapporto abbastanza forte, ma alla fine avete scoperto che vi hanno ingannato. Ma Dio dice qua, io sono la verità. Qui non c'è nessuno inganno. Questa porta, questa via è vera. Ti puoi fidare, puoi incamminarti. A che cosa stai aspettando? Non devi fare tanto. Accetta Cristo come persona e salvatore. E fagli fare a Lui nella tua vita. Ti riconosci peccatore? Amen. Perché solo così puoi avvicinarti a Dio. Uno perfetto non potrà mai entrare nel regno dei cieli. Immaginatevi degli angeli che stanno vicini al Signore, che si coprono la faccia, e loro sono perfetti, Però il Signore è tre volte santo. Anche loro non si possono avvicinare al Signore. Si coprono i piedi come se camminassero nella sporcizia. E noi il Signore ci invita e ci fa capire di essere la via e la verità. E se il Signore ci invita a dire, io sono la verità, come mai ancora non hai accettato questo invito? O come mai che non ti è ancora così importante? Sapete, ieri siamo stati in un centro commerciale con mia moglie e i miei figli. Stavamo facendo, cioè, dovevamo comprare alcune cose e ci siamo fermati davanti a una gioielleria. E ovviamente vede degli anelli, no? Per gli sposi. Però, sai, mai ho visto delle foto, due femmine che si baciano, o due maschi che si baciano. E questo viene pubblicato e arriva come la verità. Questa è la verità del mondo. Veniamo ingannati, ma non solo lì, miei cari, in tante altre cose. Su Facebook vengono pubblicate donne che hanno un fisico bellissimo, ma sono delle bugie, perché vengono tutti lavorato. Ci sono tante altre cose, e poi noi perdiamo d'occhio il Signore perché ci concentriamo di più a quelle cose, no? Diamo importanza. Satana lavora proprio così, inganna. Pensate ad Adamo ed Eva, quanto erano lì
davanti al Signore? E Satan si avvicinò e gli disse: veramente il Signore vi ha detto questo? No, non penso. Veramente? No, no. Lui sa che quando mangerete diventerete come lui. Inganna. Dio è l'opposto di Satana. E noi dobbiamo iniziare a differenziare queste cose. Ma possiamo soltanto differenziare se noi siamo legati alla scrittura, alla parola. Se noi ci abbiamo della verità che è qui dentro. Se noi lasciamo spenta la televisione. Se non ci allacciamo su Facebook, su non so quante cose che ci sono. Anche WhatsApp. Vediamo delle foto, delle immagini di fratelli o magari amici che conosciamo, di come stanno bene. Seguono le vacanze a Hawaii, Dubai, non so dove, però nessuno conosce il loro conto corrente. È vero? E stiamo male, noi stiamo a casa, stiamo male. Però non riconosciamo che probabilmente c'è qualche bugia in mezzo. Che in realtà noi che siamo a casa magari stiamo molto meglio. Chissà, però vedete come Satana lavora nella nostra vita, così semplice. È semplice perché noi gli diamo questo spazio. Ma il Signore dice, Tommaso dice, io non conosco la via. E il Signore dice, sì, conosci, io sono la via. E conosci anche la verità. E io ti chiedo oggi pomeriggio, se tu conosci la via e la verità, come mai che tutte queste cose non rimbalzano nella tua vita? Perché normalmente dovrebbero rimbalzare, perché non possono attaccarci. Noi conosciamo la via e la verità. Sapete per cosa? Per entrare nel paradiso. Cosa vuoi cambiare? Vuoi ridare quella chiave che il Signore ti ha dato per entrare nel paradiso? Vuoi cambiarla con una vacanza? Con una casa, con salute, non so con quante altre cose. Ma noi abbiamo accesso adesso. Gesù dice abbiamo accesso, possiamo entrare. E così dobbiamo vivere anche su questa terra. Gioiosi e non afflitti. Il Signore dice non siate afflitti, non siate turbati. Non avete motivo. Io vi ho dato tutto quello che ho. E anche di più. E persino il Signore dice, io sono la vita. Allora, miei cari, non solo che ci sposteremo di un luogo a un altro, sconosciuto, ma nell'altro luogo inizierà la vita. Ma non la vita come oggi viviamo qua, di sofferenza. Una vita vera. Una vita per cui il Signore in realtà ci aveva creato. Tu pensi perché il Signore ci ha creati? Quale motivo ha il Signore di creare l'essere umano? Non può essere che io so molto di più di voi, cioè leggiamo la stessa Bibbia. Allora, come? Amen. Però c'è ancora di più, ancora più bello. Per essere adorato. Per essere adorato. E per avere comunione con il Signore. Guardate, quella apparentemente distanza che abbiamo verso il Signore su questa terra, apparentemente perché non lo vediamo, perché Lui è presente, però noi saremmo accolti da Lui direttamente, saremmo vicino a Lui, al Dio vivente. Cosa c'è di più bello? Lì sarà la vita, la vera vita. Satana non potrà mai più tentarci, non avrà più quella possibilità di potersi avvicinare, perché siamo stati riscattati, perché il sangue di Cristo ha purificato i nostri cuori. E davanti a Dio siamo puri. In Cristo c'è la vita. E Dio, Gesù non smette così, perché ci tiene tanto a dire, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Puoi anche accettare Dio e non accettare Cristo. Puoi anche accettare Dio dell'Antico Testamento e non accettare Cristo. Ma non significa, non entrerai nel Regno dei Cieli. E questo è quello che i giudei fanno. Non possono accettare il Dio dell'Antico Testamento, cioè vuol dire il Dio del Nuovo Testamento, perché pensano che è un altro Dio. Ma Gesù qua ha detto: io sono uguale, io e Padre siamo uno. Possiamo leggere ancora più avanti, perché poi dice il Signore nel verso 7: se mi avesse conosciuto, avreste conosciuto anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Come l'avete visto? In che modo l'hanno visto? Gesù è stato con loro. Dove Gesù c'è il Padre, Gesù e il Padre non possono distaccarsi, sono sempre insieme, in comunione, uno. Ecco perché il Signore dice: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Era così importante per Gesù sottolineare questo fatto. Lo doveva fare, perché questi qua erano ebraici, giudei, con una fissazione di due differenti dei. Ma Dio dice, Gesù dice: no, no, noi siamo una persona, siamo. Verso 8 leggiamo: Filippo disse: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Vedete cosa bisogna fare quando il Signore parla? Anche loro non sanno stare zitti. Doveva anche il Signore dire a loro: stai zitto e ascoltami quello che ti ho detto, perché il Signore è stato così chiaro nelle parole che ha detto. Però non basta, vogliamo anche delle prove. Chiediamo delle prove del Signore, del Dio vivente, una prova che abbiamo già nella nostra vita. Spiegami come, il modo di come vivi, se riesci a spiegarmelo senza nominare Dio, allora ti credo. Però lo devi spiegare proprio in modo che veramente, realmente ha senso. Togli Dio, togli Gesù della vita dell'essere umano e non ha più senso. Non ha senso, perché senza Gesù, senza Dio non c'è creazione. L'uomo ovviamente si inventa tante di quelle cose, come potrebbero essere le cose, ovviamente perché Dio non l'ha visto nessuno. Ma Dio per forza deve farsi vedere a noi affinché noi crediamo? Dio è morto sulla croce per te, non ti basta? Cosa vorresti ancora avere? Ha mandato suo figlio, è morto sulla croce, è risorto, è diventato la tua porta, è la via, la verità, è la vita. Cosa vuoi ancora? Cosa devi fare ancora, Signore? Gesù gli disse: da tempo io sono con voi e tu mi chiedi, e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo. Cioè, loro chiedono di fargli vedere il Padre e Gesù dice: non mi ha ancora conosciuto. Allora Gesù è il Padre, sì o no? Amen, amen. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come dici, mostrami il Padre. Non credi che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso. Il Padre che dimora in me è colui che le opere. Che fa le opere. Credete che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credetemi a motivo delle opere stesse. Quindi Dio dice, Gesù dice: ok, non mi volete credere? Se non credete a parole quello che dico, credete nelle opere. Ok, abbiamo due punti, due modi in come potremmo anche credere, a trovare la fede in Cristo, no? Perché ovviamente la parola non in tutti i campi arriverà, giusto? Non ovunque arriverà, non arriverà forse in Africa, forse, non so, nella giungla in Sud America non arriverà forse, non lo so. Ma il Signore dice: potremmo riconoscerlo tramite le opere. Quindi dipende da noi, miei cari, riconoscere che Cristo è la via, la verità e la vita. Tu credi questo? È l'unica cosa che il Signore oggi ti chiede. Tu credi che io sono la via, la verità e la vita? Amen? Allora sei salvato. Allora il Signore ti aprirà il cielo. Allora il Signore sta costruendo una casa, un appartamento, ma non con delle pietre di questa terra. Saranno pietre preziose. Oro. Non si può descrivere. Cosa vuoi di più? Cosa voglio di più? Il Signore ci ama, il Signore non ci ha lasciati e ci ha abbandonati, il Signore ci ha lasciati, ritorno a quella foto all'inizio, puoi metterla ancora per favore? Il Signore ci ha lasciato in questo labirinto, no? Però chi ha la mappa, guarda, troverà Gesù. Chi ha la mappa troverà Gesù. La domanda è se tu porti questa mappa con te o ti sei incamminato in questo labirinto e ti sei detto, ok, proviamoci a modo mio. A modo tuo non trovi Cristo, non trovi la croce, non trovi perdono. C'è solo un unico modo, è quello di incamminarsi nella via vera, che è Gesù Cristo. Se non lo fai, la tua vita sarà sempre un labirinto, sempre, e ti giri sempre attorno. E io spero che non sia così, spero che noi ci incamminiamo, perché già siamo nel labirinto, ci incamminiamo però con quella mappa in mano e diamo conto a quello che Cristo ci insegna tramite le sue scritture. Amen.